abbiamo fatto delle riflessioni più generali sulla fede. In questa seconda parte metteremo a fuoco qualche tematica più tipicamente francescana, o meglio la fede di Francesco, quello che Francesco ci dice a proposito del tema della fede. Ne approfitto anche per dire, se come qualcuno mi ha chiesto nell'intervallo, il file con il testo delle cose che sto dicendovi, io lo mando all'Antonio Villa e poi dal centro regionale, chi ne ha bisogno se lo può far dare. Grazie a voi. Un testo significativo, secondo me, sul tema della fede, tra gli scritti di Francesco, è il testo dell'ammonizione prima. Nelle fonti francescane, numerino da 141 a 145. Questa ammonizione prima ha un titolo che è Il corpo del Signore. Però i titoli sappiamo che non sono di Francesco, sono stati dati dal redattore. Se io dovessi trovare un titolo a questa ammonizione, direi La fede, punto. Perché, e non a caso, è la prima del corpus delle ammonizioni ed è anche la più ampia, la più lunga, la più articolata di tutte le altre. Perché tratta di questo tema che davvero è fondamentale, che è il tema della fede. Anche in teologia, quella che oggi chiamano teologia fondamentale, mette a fuoco la questione della fede e del credere. È una delle discipline teologiche, voi sapete, la teologia, c'è la teologia morale, la teologia dei sacramenti, la sacramentaria, la teologia dogmatica, l'ecclesiologia. C'è la teologia fondamentale. La teologia fondamentale è quella che si occupa della fede, perché è il discorso fondamentale, certo. Puoi parlare di tutto il resto se entri in una ottica di fede, in una visione di fede. E in questo senso la fede sta a fondamento. E anche la prima delle ammonizioni di Francesco dà un po' questo discorso fondamentale, che è quello del passare dal vedere al vedere e credere, per usare il linguaggio che Francesco usa in questa ammonizione. Leggiamo un breve testo in cui Francesco sviluppa il discorso paragonando la nostra situazione davanti all'Eucarestia con la situazione degli Apostoli davanti alla persona fisica di Gesù. Dice: perciò tutti coloro che videro il Signore Gesù secondo l'umanità. Allora c'è un vedere Gesù secondo l'umanità. Gli apostoli che vedevano un uomo che era un uomo come gli altri. Ma non videro né credettero. Vedere, vedere e credere. Secondo lo Spirito e la divinità, che è il vero Figlio di Dio, sono condannati. Cosa sta dicendo? Gli apostoli dovevano passare da un vedere un uomo al vedere e credere che è il Figlio di Dio. Tra parentesi, tante volte ci sarà capitato di pensare: ah, se fossi vissuto all'epoca degli apostoli, all'epoca di Gesù, vederlo, eccetera. Probabilmente non era più facile, perché non è che vedevi Superman, ma vedevi un uomo come un altro. E così ora tutti quelli che vedono il sacramento, vedono sacramento che viene santificato per mezzo delle parole del Signore sopra l'altare, nelle mani del sacerdote, sotto le spezie del pane e del vino, lunga definizione per indicare l'Eucaristia. Allora, quelli che vedono il sacramento oggi e non vedono e non credono, secondo lo Spirito e la divinità, in parallelo con quello che diceva degli Apostoli, che è veramente il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, sono condannati. Aveva detto di questo, lo dice di questi. Allora, il nostro compito è passare dal vedere un pezzo di pane al vedere e credere che il corpo è il sangue del Signore. Perché ne dà testimonianza lo stesso Altissimo, il quale dice: questo è il mio corpo, il mio sangue della nuova alleanza, E ancora, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Questa fede si basa sulla parola del Signore. Ma la domanda che nasce a questo punto è: come si fa a fare questo passaggio dal semplice vedere al vedere e credere? Continua dicendo: e perciò lo Spirito del Signore che abita nei Suoi fedeli è Lui che riceve il Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Frase singolare. Qui sta dicendo che quando facciamo la comunione, cioè quando riceviamo il Corpo e il Sangue del Signore, è lo Spirito del Signore che riceve. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se quel pane noi lo riceviamo, come di fatto facciamo, credo, distinguendolo da un pezzo di pane normale e riconoscendolo come il corpo e il sangue del Signore, questo riconoscimento è opera dello Spirito di Dio in noi. In altri termini, come si fa a passare dal vedere al vedere e credere? È lo Spirito del Signore che ti fa fare il passaggio. Sta dicendo che la fede è dono dello Spirito. Notate che è quello che ci insegnava il Catechismo quando studiavamo che fede, speranza e carità sono virtù teologali, diverse dalle altre quattro virtù cardinali. Le virtù cardinali sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Le virtù cardinali ti dai da fare e le guadagni. Le virtù teologali puoi anche darti da fare, ma è un dono di Dio. La differenza tra virtù cardinali e virtù teologali vuol dire che sono dono di Dio. Dire che sono dono di Dio vuol dire che è lo Spirito di Dio in noi che suscita la fede. Quello che qui Francesco sta dicendo con questa frase singolare. Perciò lo Spirito del Signore che abita nei Suoi fedeli è Lui che riceve il Santissimo Corpo e Sangue del Signore. E Lui cioè che anima il tuo riconoscimento di Gesù in quel pane, in quel vino. La fede è dono dello Spirito. Allora, ritorniamo a quella fondamentale azione dello Spirito del Signore che Francesco sottolinea, su cui Francesco insiste tante volte. E l'azione dello Spirito del Signore dentro di noi, quando accogliamo lo Spirito di Dio, quando lo lasciamo lavorare, è quella che ci fa passare dal vedere al vedere e credere. A me piacciono molto questi due verbi che lui utilizza, in cui tutte le volte in questa ammonizione, più volte, vi ho letto solo un pezzo, potete andare a rileggervela tutta, più volte lui parla del passare dal vedere al vedere e credere, e tutte le volte, eccetto una sola, non dice dal vedere al credere, ma mi colpisce, dal vedere al vedere e credere. Intelligente, perché non è che il credente non vede più, ma continua a vedere, ma vede in modo diverso. Cosa voglio dire? Tu da credente davanti all'Eucarestia, non è che non vedi più il pane, non è che vedi Gesù bambino perché sei un credente. Continui a vedere il pane, ma vedi e credi che in quel pane è presente il suo corpo e il suo sangue. È un vedere diverso il credere. E non è un vedere cose diverse da quelle che vede il non credente, ma il vedere le medesime cose in maniera diversa. A me questa sembra una definizione molto intelligente di fede. La fede è uno sguardo diverso sulla realtà, sulla medesima realtà che vede il non credente. Questa prospettiva di fede è quella che emerge, ad esempio, pensate al cantico di Frate Sole, della prima delle creature di cui Francesco parla, che è il sole, dice: Etello è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Ecco lì, vedere, dire che il sole è bello, radiante con grande splendore, ogni uomo che ha gli occhi lo può dire, è il vedere, ma de te altissimo porta significazione, è il vedere e credere. Solo il credente riconosce in quel medesimo sole, perché non vede un sole diverso dal non credente, ma in quel medesimo riconosce la significazione di te altissimo. Notate tra l'altro questa parola così impegnativa, anche un po' filosofica, significazione, significato, significante, tutta la semiotica e tutte queste cose. Il nostro letterato Francesco continua a sostenere che sarà stato illetterato, ma non era stupido. Quest'idea che poi è uno dei fondamenti anche di quello che svilupperà San Bonaventura, ad esempio, quello che chiamano l'esemplarismo bonaventuriano, cioè Bonaventura che vede nelle cose i segni che rimandano al modello, all'artefice, riprendendo Platone, riprendendo... Per cui c'è dietro anche tutta una... dopo tutta una scuola. In Francesco, con la sua singolare semplicità, ma con una profondità notevolissima, de te altissimo porta significazione. E questo è lo sguardo che sa vedere e credere la realtà. Riconosce nel sole, in questo caso, e siccome è la prima delle creature di cui parla, possiamo pensare che lo applichi, si possa applicare anche a tutte le altre, il segno della presenza di Dio. Così è per ogni credente, così è per noi. Noi non vediamo un mondo diverso da quello che vedono i non credenti, ma in questo stesso mondo riconosciamo qualcosa di più grazie alla fede. Il credente non è uno che vede di meno le realtà del mondo perché guarda da altrove. Il credente è uno che vede meglio le realtà del mondo, le medesime. Proprio alle realtà del mondo noi guardiamo e la fede ce le fa vedere meglio, più in profondità, come realtà che de te altissimo portano significazione. E questo è l'effetto della fede. Uno sguardo diverso su ogni cosa. Questo sguardo diverso non si realizza soltanto nei confronti della natura, perché uno potrebbe dire, vabbè, vado in montagna, vedo un bellissimo panorama, certo che lì è più facile vedere e credere, dire che questa natura mi parla di Dio. Ma non è solo nei confronti della natura, dove magari siamo anche aiutati e ringraziamo il Padre Eterno se siamo aiutati a riconoscere in maniera più spontanea questa presenza di Dio. Ma Francesco ci insegna che questo va fatto anche nella storia umana, nella nostra storia. E questo è il senso del Testamento, il Testamento di Francesco. Avete presente come inizia il Testamento? Il Signore diede a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i leprosi, ma il Signore mi condusse tra loro e feci misericordia con essi. E ciò che era amaro mi si mutò in dolcezza di animo e di corpo. Interessante. La prima osservazione che si può fare è che per scrivere il proprio Testamento Francesco non inizia come temo che inizierei io Francesco, ma il Signore diede a me, frate Francesco. Guardate che questo è il vedere e credere, già subito applicato, alla propria storia. Francesco nel Testamento rilegge la propria storia e la rilegge con l'occhio della fede, con questo sguardo che sa vedere e credere. E lo sguardo che sa vedere e credere riconosce che non io sono andato dai lebbrosi, ma che il Signore mi ha condotto tra loro. Riconosce cioè il disegno di Dio in quella storia così umana. Notate che questo è un discorso di sguardo e di interpretazione, non di fatti. I medesimi fatti li poteva raccontare dicendo io ho incontrato i lebbrosi. Lui racconta dicendo il Signore mi ha condotto, e il Signore mi ha rivelato, e il Signore mi ha dato dei fratelli, e il Signore mi ha dato e mi dà tanta fede nelle chiese. È quasi il ritornello del Testamento. Ed è questo il modo di leggere la propria storia in questo caso, e di leggere la storia in generale del credente. Rileggere i fatti cogliendo il loro significato, il loro senso, De te altissimo porta a significazione. E il senso è quello che Dio ci mette dentro, è il riconoscere la sua presenza. Questo atteggiamento mette in atto il vedere e credere. Francesco guarda la propria storia e con fede gli riconosce la presenza del Signore che lo ha guidato. Non rimane solo a livello del vedere, ma continuamente quel vedere diventa vedere e credere. È il livello dell'interpretazione dei fatti. All'interpretazione dei fatti, rendiamocene conto, è fondamentale, perché non esistono, stavo per dire, i fatti non esistono, da un certo punto di vista. Poi detto così non va bene, perché ci sono dei fatti obiettivi, ok, ma il significato che diamo o che riconosciamo, preferisco dire riconosciamo piuttosto che diamo, ai fatti della nostra vita, quello cambia. Io ho in mente il caso, una volta, quando ero in parrocchia, tanti anni fa, alla Creta, a Milano, era morto un ragazzo, i due genitori hanno reagito in maniera diametralmente opposta. Per una è stata la scoperta della fede in Dio, per l'altro è stata la perdita della fede in Dio. Il medesimo fatto, la morte del figlio, che non si augura a nessuno, giustamente, perché è drammatico comunque, ma mi aveva colpito che il percorso potesse essere così diverso rispetto alla medesima cosa. E la fede è quella che ti permette di cogliere il senso, il significato anche di cose così. Nella propria esperienza Francesco fa questo e riconosce le diverse manifestazioni di Dio. Anche qui, tra l'altro, inviterei a mantenere una concezione dinamica dell'esperienza di Francesco. Cosa voglio dire? Noi spesso pensiamo che tutto sta alle origini. Questo mito delle origini, per cui tutto il resto dopo è quasi decadenza. Per cui la fraternità francescana perfetta è quella delle origini, tutto il resto è degenerazione. Non credo. È più sensato, e Francesco lo fa, riconoscere diversi, cioè una presenza del Signore costante nella vita, che ti accompagna. E allora i lebbrosi agli inizi sono certamente la manifestazione di Dio, ma poi il Signore mi dette dei fratelli. L'arrivo dei frati, che è 3, 4 anni dopo l'episodio dei lebbrosi, è ancora una manifestazione di Dio. E quando il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava cosa dovessi fare, ma l'Altissimo stesso mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E io lo feci scrivere con poche semplici parole e il signor Papa me lo confermò. Interessante. Potremmo chiederci, se non fossero arrivati i fratelli, avrebbe capito che l'Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo? È l'arrivo dei fratelli che suscita anche in Francesco una nuova comprensione. E poi si va avanti. Quei fratelli diventano un problema anche per Francesco. La storia di Francesco, tutto il suo problema della sua crisi, le dimissioni. Questo Francesco che al ritorno dal viaggio in Oriente dà le dimissioni da ministro generale. E le dimissioni sono un segno che segnala perlomeno l'esistenza di qualche problema. Perché uno dà le dimissioni? Per ragioni di salute, si dice sempre così. Però allora quella faticosa elaborazione che Francesco fa dal 20, quando torna dall'Oriente dalle dimissioni, fino al 26 quando muore, gli ultimi 6 anni della sua vita, e in cui si inserisce il fatto delle stimmate. che sono un passaggio fondamentale all'interno anche di quella crisi di Francesco. È la risposta di Dio. Sale alla Verna e il Signore gli dice: stai sulla croce con mio figlio. Queste sono le stimmate. Risposta impegnativa, risposta pasquale, perché comunque la croce è sempre anche Pasqua di resurrezione. E a me colpisce che nel settembre del 24 Francesco sale alla Verna e riceve le stimmate. Nella primavera del 25, quindi pochi mesi dopo, si concede, cosa che non ha mai fatto prima, 50 giorni a San Damiano, e a me 50 giorni mi viene in mente subito che è il tempo pasquale, che sono 50 giorni, le fonti dicono 50 giorni, e a San Damiano, già l'idea del ritornare a San Damiano, Chiara, le sorelle, è Francesco ha fatto un passaggio, ha fatto una Pasqua, si è riconciliato in fondo e lì compone il Cantico di Fate Sole, in quei 50 giorni, in quella situazione. Un passaggio pasquale che è quello della Verna e che genera un Francesco più pacificato, anche se non meno combattivo da certi punti di vista, degli ultimi due anni di vita fino alla morte, che è la Pasqua finale. Però allora, questo per dire, non pensiamo a un Francesco che si esaurisce tutto nell'inizio, ma c'è una storia nella quale ha dovuto fare nuovi passaggi, nuove conversioni. La parola conversione non va detta solo all'inizio, ma come per noi. Perché la Chiesa ogni anno ripete la Quaresima con l'invito alla conversione? Perché la Chiesa ogni anno ci richiama a convertirci? Perché c'ha ragione, non siamo mai convertiti abbastanza. Questo, il discorso che facevamo sulla fede, non ce l'ha in tasca, una volta per tutte, continuamente. Allora questo percorso, questo cammino, in Francesco è molto evidente ed è questo continuo affidamento, questo continuo passare dal vedere al vedere e credere, con gli occhi ben aperti sul mondo, sulla storia e sulla nostra storia, senza distogliere lo sguardo da quello che stiamo vivendo, ma imparando a riconoscere nella realtà che viviamo, nelle gioie e nei dolori del mondo, in ogni aspetto della storia nostra e del nostro tempo, la presenza di Dio, i semi del regno, da coltivare con passione. Questo credo che sia un compito importante. È un compito nel quale io sento forte oggi, ad esempio, la mancanza di profeti. Perché in fondo i profeti nella Bibbia facevano questo. Cosa facevano? I profeti non è che erano quelli che prevedevano il futuro. Sono quelli che dicono la parola di Dio sui fatti della storia, che insegnano a leggerli con uno sguardo diverso, che insegnano in quei medesimi fatti politici di solito, i libri dei profeti sono pieni di politica, ma in quei fatti politici ci leggono l'azione di Dio. Ecco, avremmo bisogno di qualcuno che con intelligenza fa questa cosa, e dico con intelligenza perché di fanatici magari ne abbiamo anche troppi. Cioè, ma questo sarebbe quello che ci serve, ma anche su tante realtà. Io ad esempio un discorso che faccio in giro per l'ordine nostro rispetto a quel problema devastante che è il calo di vocazioni, che ci sta mettendo assolutamente in ginocchio. Allora, una lettura di fede di questa cosa, che cosa potrebbe dire? Punto di domanda. Perché siamo esperti nel fare le letture sociologiche che servono, le letture di tipo. Però ci sarà anche una lettura di fede. Perché questa è una cosa che ci tocca. Cito questa per dire a tante realtà che stiamo vivendo. Aggiungo una sottolineatura riferita ad un ambito speciale di applicazione di questo vedere e credere, ed è il vedere e credere guardando alla Chiesa cattolica di cui facciamo parte. E anche qui un testo di Francesco, sempre nel Testamento, è il Testamento dai versetti 4 in poi, nelle fonti, i numerini. ...111 e seguenti, dove Francesco dice: «E il Signore mi dette tale fede nelle chiese», ed è un'espressione singolare, la fede nelle chiese al plurale, e le chiese al plurale sono gli edifici, come si fa a avere fede negli edifici? Comunque, «E il Signore mi dette tale fede nelle chiese, che io così semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo». È espressione strana, dicevo, questa della fede delle chiese, ma questa fede rimanda a Cristo, subito richiamato dalla preghiera. Notiamola tra l'altro perché è l'unica preghiera che esplicitamente, tra le preghiere di Francesco, si rivolge a Gesù. Ti adoriamo, Santissimo Signore, no, Signore Gesù Cristo. Tutte le altre preghiere di Francesco si rivolgono al Padre o a Dio. Anche la preghiera davanti al crocifisso, noi diciamo che davanti al crocifisso perché lo dice il titolo, ma il testo della preghiera dice: Alto, glorioso Dio, illumina. Le preghiere. E Francesco è sempre molto correttamente rivolto al Padre. Il Padre nostro è la preghiera. E prega così perché prega in Cristo. Si identifica col Cristo che rende valida la nostra preghiera. Quello che diciamo nella Messa quando ci introduciamo al Padre nostro. Obbedienti alla parola del Salvatore. Tornate al suo divino insegnamento perché ce l'ha detto Lui. Osiamo dire, osiamo, perché noi di nostro a Dio non potremmo dire padre, dovremmo dire padrone, solo perché il figlio, l'unigenito, lui si è fatto nostro fratello, osiamo dire in lui, con lui, attraverso di lui, padre. Ecco, la preghiera di Francesco è sempre normalmente orientata, eccetto in questo caso, perché è legittimo pregare anche Gesù, evidentemente. Ti adoriamo. Allora, questa fede che sembra rivolta alle chiese rimanda al Cristo subito pregato con «Ti adoriamo». Possiamo vedere come la fede nelle chiese diventa preghiera a Cristo. Anche questa è una buona indicazione. Parto dalla fede nelle chiese, ma per dire «Arrivo a Lui». E la stessa direzione continua nel testo. Quando parla della Chiesa gerarchica, quella che spesso identifichiamo con la Chiesa, sbagliando, perché sappiamo bene che la Chiesa siamo tutti noi, ma spesso nei nostri discorsi, quando diciamo ecco la Chiesa deve prendere posizione, e intendiamo chi? I vescovi. In verità non è corretto, però nella Chiesa ci stanno anche i vescovi, li ammettiamo benevolmente, e quando parliamo di questa dimensione della Chiesa, Francesco dice: «Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede, ancora fede, nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che se mi facessero persecuzione voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo», e quando diceva sacerdoti poverelli intendeva sia poveri economicamente, perché la ricchezza del clero riguardava una parte del clero, quello alto, i preti, i sacerdoti poverelli alle volte erano proprio miseri, sacerdoti poverelli, e poi povertà di altro tipo. miseria culturale. Nel Medioevo si trovano, cioè, siamo prima dell'invenzione dei seminari, che vengono dopo il Concilio di Trento, in cui un minimo di formazione comunque viene dato ai preti. Era sufficiente che uno sapesse leggere, neanche scrivere, sapesse leggere e leggere le parole del messale. Non è detto che le capisse, poteva leggerle e fare il prete, veniva ordinato per il servizio di una chiesa, però non erano in grado di predicare, ad esempio. Quando noi dobbiamo spiegarci il successo dell'ordine francescano e domenicano nel 200, perché i frati predicavano. Buona parte dei preti no, ma non per cattiveria, non sapevano, non erano in grado. Ignoranza crassa. Quindi sacerdoti poverelli di questo mondo, c'è una situazione anche molto vivace da questo punto di vista. Nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. E non voglio considerare in loro il peccato. Notate l'intelligenza. Non dice non sono peccatore, perché potevano esserlo. Ma non voglio considerare in loro il peccato, perché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E conclude, questa è la ragione di tutto, e faccio questo perché, lo fa? Dello stesso altissimo Figlio di Dio, nient'altro io vedo corporalmente in questo mondo se non il santissimo corpo e il santissimo sangue suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. Notate la ragione teologicamente correttissima del perché accetto una gerarchia della Chiesa che può essere anche peccatrice, perché mi dà Gesù Cristo. La ragione per cui stiamo nella Chiesa è Gesù, questo sta dicendo qui Francesco. Non il fatto che è un club fatto di persone simpatiche e intelligenti. Può essere anche, ci auguriamo di trovare delle comunità cristiane fatte da gente simpatica, bella e intelligente, ma sappiamo che non sempre è così. Allora, si rimane ugualmente nella Chiesa perché? Per Gesù Cristo, punto. In questo Francesco è chiarissimo. Ciò che mi interessa e ciò che io riesco a raggiungere solo mediante la Chiesa è Gesù. E quando dico che lo riesco a raggiungere solo mediante la Chiesa, mi rifaccio al fatto che è la Chiesa che mi dà il Vangelo, è la Chiesa che mi dà i sacramenti. Gesù non ha scritto niente. Noi non abbiamo un legame immediato con Cristo. Lui ha scelto, e questa è scelta sua, di consegnarsi a una comunità. E la comunità ha scritto i Vangeli, e la comunità celebra i sacramenti nei quali incontro Lui. Vangelo e sacramenti che mi sono mediati dalla Chiesa, ragione per la quale sto nella Chiesa. Perché mi interessa Gesù Cristo. Notate che ritorna il discorso di prima, qual è il contenuto della fede cristiana? Gesù Cristo. Un Gesù Cristo che raggiungo nella Chiesa, soltanto attraverso la Chiesa. E quindi, qualche volta tappandosi il naso, nel senso che certe comunità cristiane possono essere pesanti, pure quello è il luogo nel quale incontro il Signore. Tra l'altro, quella considerazione, non voglio considerare il loro peccato, è un cenno in cui Francesco si distingue molto nettamente dai movimenti ereticali del suo tempo, che proprio su questo combattevano. Il classico era la simonia, il concubinato dei preti. Preti concubini e preti simoniaci. Simonia vuol dire compravendita dei beni ecclesiastici e concubinato, l'infrazione al celibato ecclesiastico, che peraltro stava affermandosi in quell'epoca. Nei secoli precedenti c'erano state anche discipline diverse talvolta. Allora, il classico dei movimenti ereticali era questa polemica contro il clero. La posizione di Francesco, non voglio considerare in loro il peccato, È interessante perché qui ritroviamo un tratto tipico di Francesco nei confronti delle cose sbagliate. Lui non le nega, ma non le combatte. Lui afferma il positivo. Cioè la differenza fondamentale tra Francesco e gli eretici è quella che gli eretici combattono contro il negativo, Francesco riafferma il positivo. Come stile, è il suo stile, quello dell'affermare continuamente, ad esempio, la volontà di essere cattolico. Ma non c'è nessuna polemica con gli eretici. Questo è un tratto singolare per un santo del 1200. Il primo agiografo, che è Tommaso da Celano, se ne accorge, perché nella vita di Francesco gli manca un elemento essenziale, lui scriverà la biografia. Un elemento essenziale della fisionomia del santo è che deve polemizzare con gli eretici. La vita di Sant'Antonio, ad esempio, è piena di questi contrasti pubblici, possibilmente, in piazza con gli eretici. In Francesco non c'era nulla di questo. Allora come fa Tommaso da Celano, che è un elegante letterato, se la cava? Perché quando parla della predicazione di Francesco, dice la gente accorreva, tutti esultavano, gli eretici fuggivano. Doveva mettere dentro gli eretici, perché altrimenti non è una biografia seria. Non aveva elementi per dire che Francesco ha fatto la polemica, perché questo sembra essere un tratto distintivo suo, che è un bel tratto, secondo me. Con gli eretici è inutile polemizzare, bisogna riaffermare la verità e non dar torto a chi dice il falso. Come stile, cioè sono scelte, poi va bene anche chi dà torto a chi dice il falso, ci sono santi che l'hanno fatto, è un'altra maniera. Però a me piace questo tratto di Francesco, riaffermare il positivo. Proviamo ad applicare anche queste considerazioni al nostro rapporto con la Chiesa di oggi, che ha molti elementi che lecitamente possono non piacerci. Anche qui dico lecitamente. Non è che per il fatto di essere cattolico devi dire che tutto quello che viene proposto va bene. Non è questo l'essere cattolici. Anche questo è una delle cose che dovremmo imparare. Il distanziarci da una concezione mondana di appartenenza, che è quella del leader. A me fanno spavento, sinceramente, certo tipo di fans, i papa boys o cose di questo genere. A me fanno un po' spavento, perché lì c'è una confusione tra un atteggiamento mondano che acclama il leader e l'atteggiamento del credente che riconosce nel successore di Pietro un elemento fondamentale per la fede, che a me fa spavento. Perché poi cambia il Papa, e l'abbiamo visto, quello più simpatico è finito e ne arriva uno che è meno teatrale, e vengono meno tante cose, ma in che film? Cioè, il riferimento non è di quel modo. Allora, quando dico che nella Chiesa dobbiamo imparare ad avere una relazione che punta ai contenuti e che quindi lecitamente, nelle forme giuste, esprime del dissenso rispetto a certe scelte che si possono fare, questo fa parte dell'appartenere alla Chiesa. Lecitamente nelle forme giuste. Perché la Chiesa è una comunità nella quale ogni voce deve essere ascoltata, con un senso allora anche della presenza dei laici nella Chiesa e tutte queste belle cose, che è importante che ci sia. Anche perché quando ci lamentiamo di un certo clericalismo dei preti, tenete presente che l'incentivo maggiore è un certo servilismo dei laici. Cioè le due cose stanno insieme. Allora sarà importante avere un atteggiamento giusto per evitare questo rischio che un pochino vedo rinascere in questi ultimi anni nella nostra Chiesa, soprattutto, ahimè, nel giovane clero, stranamente. E quindi con una sana appartenenza che punta a Gesù Cristo, quella che ci insegna Francesco, e non a queste dinamiche semplicemente mondane dell'essere nella Chiesa, delle quali dovremmo tenere conto, sempre perché siamo cattolici e c'è et, quindi le dinamiche di gruppo funzionano anche all'interno delle comunità cristiane, ma se si esaurisce tutto lì, siamo un po' messi male. Lo sguardo di fede, quello che sa vedere e credere, è quello che riconosce un legame diverso e più vero, che è quello sostanziale, che è la comunione dei santi, quella che ci unisce nella Chiesa. Concludo. Credo che anche noi abbiamo bisogno di passare continuamente dal vedere al vedere e credere, quello che ci insegna Francesco. E per farlo, forse anzitutto c'è la preghiera, che è il luogo nel quale appunto la nostra fede si esercita, si allena, fa ginnastica. E anche lì una preghiera in cui il materiale di preghiera, materiale di meditazione, sarà soprattutto la vita. La vita da guardare con lo sguardo di Dio. Proviamo a pensare che nella nostra preghiera il materiale di preghiera è quel che stiamo vivendo, messo sotto gli occhi del Signore, riletto alla luce di quel suo sguardo, cercando di vederci quello che ci vede Lui. E ci accorgeremo allora che tante volte anche quelle che consideriamo le distrazioni nella preghiera, mi capita spesso persone che vengono a confessarsi che ti dicono mi distrago durante la preghiera, ma forse qualche volta proviamo a pensare su che cosa ci stiamo distraendo. Di solito là dove va il cuore, ci vengono in mente le cose, le situazioni che ci stanno a cuore. E allora perché non prendere la distrazione e metterla come materiale di preghiera davanti al Signore? C'è in mente questa situazione di mio figlio, di mia figlia, di mio marito, di qualcuno a cui voglio bene, che sta vivendo un ma... Ok. E mi distrago pensando a questa cosa. Bah, forse non mi distrago. Forse bisogna che questa cosa sia messa davanti al Signore e che diventi questo il materiale di preghiera nel quale cercare di ritrovare che cosa il Signore sta dicendo a me e a loro. E magari addirittura farsi profeti di questa parola di Dio nella vita delle persone. E allora forse le distrazioni non saranno più distrazioni, ma saranno quei pezzi di vita che è necessario mettere nella preghiera. Lasciarsi animare dallo Spirito del Signore significa vedere e credere la sua azione nella vita. E la vita è quella che stiamo vivendo. E allora un suggerimento, proviamo a guardare con questo occhio diverso, con questo sguardo di fede, la nostra situazione attuale, la mia comunità, la mia fraternità, le cose che già facciamo. Forse lì è già presente l'azione del Signore, lo Spirito del Signore, i semi del Regno. E noi andiamo cercando chissà cosa, chiudendo gli occhi su quello che abbiamo davanti al naso, come spesso ci capita di fare, pensando che siano i nostri piani quinquennali quelli che devono regolare la vita della fraternità, e senza renderci conto che la vita della fraternità ci sta già dicendo molte cose se noi riuscissimo ad ascoltarle. E ascoltando questa presenza del Signore, il Signore mi condusse tra loro, il Signore mi diede dei fratelli, il Signore mi ha rivelato in questo contesto vitale. Ecco, lo sguardo che sa vedere e credere applicato alla vita. E il punto delicato è proprio sviluppare questo sguardo diverso. E qui siamo arrivati a quella che secondo me, ve la confido come la mia personale sintesi della vita cristiana, che io ho raccolto in due verbi, discernere e assecondare. Discernere è questo sguardo, lo sguardo che sa vedere e credere, cioè che discerne, cioè che distingue, cioè che riconosce nel vissuto, in quello che stiamo vivendo, riconosce la presenza del Signore. Questo è il discernimento che ci è richiesto. E questo è lasciarsi animare dallo Spirito del Signore, è preghiera, è sguardo buono e intelligente sulla realtà e sulla storia. E poi, una volta che hai riconosciuto che qualcuno di queste cose che stai vivendo è un germoglio messo lì da Dio, o è un seme, ancora non è un germoglio, ma è messo lì da Dio, assecondare. Assecondare vuol dire innaffiare, far crescere, magari anche estirpare qualcosa intorno, quindi della secondaria fa parte anche chi fosse preoccupato che non siamo abbastanza ascetici, ci sta anche la dimensione ascetica, perché assecondare una cosa vuol dire fare a meno di altre. Ma capite che non è prima il fare a meno, ma è a partire da quello che devi far crescere che capisci ciò di cui devi fare a meno anche. E soprattutto è una maniera, a me sembra, più realistica, perché nasce dalla vita, perché ha questo sguardo attento alla vita nella quale il Signore ci parla. Di solito quando vado in giro a fare conferenze, cose di questo genere, quando c'è il momento delle domande, adesso avremo magari 10 minuti, vi anticipo, un classico è: padre, le cose che lei ha detto sono belle, ma come si fa a metterle in pratica? Questa domanda che cosa rivela? Rivela che c'è l'idea di una teoria da mettere in pratica. Proviamo a ribaltare. Partiamo dalla pratica, che già c'è. Ognuno di noi, per quanto strapelata, una pratica ce l'ha, la sua vita. Allora, parti da lì e guarda lì. Dentro quella vita, se guardi con lo sguardo che sa vedere e credere, riconoscerai qualcosa di Dio. A partire da lì, discernere, c'è l'assecondare, farlo crescere. Il vantaggio sarà, se non altro, che non cercheremo di mettere in pratica i piani quinquennali che piovono dall'alto e che non riusciamo mai a mettere in pratica e che ci lasciano frustrati tutti. Alzi la mano chi non ha fatto gli propositi all'inizio quaresima, all'inizio degli esercizi spirituali, eccetera, di cambiare cose, che poi è rimasto deluso. Ok. Se non altro, il vantaggio sarà quello che, partendo dalla vita, sviluppiamo qualcosa che già c'è. Ci sentiremo almeno meno frustrati. E forse lasceremo fare il direttore spirituale allo Spirito Santo, invece che decidere noi che cosa bisogna fare della nostra vita. Notate, non sarà meno esigente, anzi, qualche volta il seme che il Signore ha messo è un seme molto impegnativo, però l'ha messo Lui e la sua grazia lo può far crescere, non l'ho deciso io. Significa questo vedere e credere che Francesco secondo me ci insegna. Grazie.
Grazie a lei. Abbiamo 10 minuti, se qualcuno vuole intervenire lo faccia rapidamente.
Devi mandarlo già via mail a qualcuno.
Lo di solito lo metto sul sito. Abbiamo il sito della nostra fraternità di Monza. Lo puoi scaricare da là.
Benissimo,
grazie. Aspetta qualche giorno, quello sarà.